con un testo che avete ancora presente, perché era il brano del Vangelo di domenica scorsa. Lo faccio perché c'è come una conseguenza da imparare da quel brano, che è esattamente il contrario di quello che facciamo noi, esattamente il contrario. Allora vorrei come introdurmi in modo da aprire un po' la pista e poi cominciare a camminare. Allora, ricordate che nella liturgia di domenica, che è la ventesima, no? La prima lettura era tratta dal Isaia 56. Vi accenno solo, no? Così dice il Signore: osservate il diritto, praticate la giustizia, fino a accogliere tutti gli stranieri nella casa di Dio. E il brano finiva con: perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Una piccola, subito piccola applicazione. Per noi non fa problema che tutti i popoli possano, come dire, entrare a far parte della famiglia di Dio, non fa problema. Ma non fa problema fin tanto che è in teoria, fin tanto che si pensa ai popoli ma lontani da noi. Quando invece si incomincia a, come dire, a considerare la vicinanza, quindi diciamo così, con tutti vizi e virtù, ma soprattutto vizi di chi ci sta vicino, questo tutti fa problema. Allora, il Vangelo, che è poi il brano della donna cananea, no, che ottiene la guarigione della figlia da Gesù, illustra la ragione di questa nostra, come dire, da una parte in teoria tutto va bene, ma in pratica noi siamo sempre lì a fare le pulci a quello che è il messaggio del Signore Gesù. Mi spiego. Voi sapete che Gesù non è mai uscito dal territorio di Israele. Non è proprio una cosa sicura, ma ormai credo che tutti gli esegeti ammettano tranquillamente. Non ha mai calpestato territorio pagano. Se solo accostato, come in questo caso, no? Gesù va verso Tiro e Sidone. Tiro e Sidone, tradizionalmente, no? È la terra dei pagani cananei. Ed è lì che questa donna, che evidentemente ha sentito parlare di questo profeta, dei miracoli che compie, e allora, confrontata con il suo problema, la figlia che è ammalata, nessuno la guarisce, tento anche questa carta, mi faccio avanti. Però lei è pagana. Quando grida verso questo profeta, cosa dice? No, il titolo con cui si rivolge a Gesù. Signore figlio di Davide. Tra tutti i titoli ha scelto proprio questo. Come mai? Allora, lei, che è pagana, non vuole mimetizzarsi, non vuole sembrare anche lei una di Israele per poter ottenere. E dicendo figlio di Davide, non fa che sottolineare la distanza che c'è tra lei, pagana, e quel profeta che è ebreo. Quindi lei, quando si presenta, non mimetizza, lo dichiara non solo apertamente, ma gridando. Ed è come se dicesse contemporaneamente: io so che non merito nulla, ma tu sei capace di. Io non ho titolo per ricevere qualcosa, lo so. Ma se tu sei quello che dicono, tu puoi fare anche a me. quando Gesù se la trova davanti, ha un atteggiamento che noi oggi, cioè noi, e perché è narrato nel Vangelo, ma se no diremmo, mamma mia che sprezzante. E dicevo a qualcuno nei giorni scorsi, ho fatto la prova con, erano tutte ragazze, tipo giovani mamme, no? Allora, provate a immaginare una mamma che è confrontata con una malattia del bambino e c'è un solo professore, che lei sappia, che può curare questo. Si presenta, è questo qui la scaraventa. E quando la scaraventa, allora domandavo, e voi cosa pensate? Ah sì, se è così, ma se la tenga. E va via. Ma intanto la malattia resta. Cioè noi per finti orgogli perdiamo un mucchio di grazia. Finti orgogli. Pensate per esempio ai nostri nobili sensi di colpa. Oppure, piuttosto che chinare la testa davanti a una sorella, visto che tu hai ragione, figurati se chino la testa. Mi deve chiedere scusa. E avanti, tutte queste cose qua, no? Allora, la risposta di Gesù, che sembra sprezzante, non è bene gettare il pane ai cagnolini. Voleva dire, voi siete dei cani, che volete mangiare? Era l'espressione comune, no? Il pagano era un cane. Cagnolini è solo un modo vezzeggiativo, no? Però la sostanza resta quella. Se avesse reagito secondo i suoi sentimenti, ah sì, tientela e me ne vado. Ma lei ha fatto questo ragionamento, noi non lo facciamo mai, né? Ha fatto questo ragionamento. Da quello che ho sentito dire, nel banchetto messianico il pane è veramente sovrabbondante. Ma a me che interessa? A me basta una briciolina. A me basta che mi guarisca la figlia e poi non mi interessa altro. Allora lei proclama a suo favore, gira a suo favore il paragone sprezzante di Gesù. E dice, sì, lo so, io non ho titolo, non voglio neanche mettermi a tavola. Mica voglio che gli altri mi usino qualche... No, a me basta solo mangiare una briciolina. È così abbondante il pane che qualcosa cade. E Gesù, che vede la reazione di questa donna, deve dire, grande è la tua fede, no? Avvenga come tu vuoi nella fede. La deduzione da trarre da questo brano, che è altamente significativo di ogni cammino spirituale. Allora, dal punto di vista della nostra psicologia, noi distinguiamo sempre quello che è la fiducia e la indegnità. Se uno si sente indegno, se uno si sente un disgraziato, non può chiedere fiducia a un altro, perché capisce che non ha titolo per farlo, e noi siamo disposti a metterci addosso tutti i vestiti più belli pur di essere accettati. Ma se questo lo facciamo davanti a Dio, non solo non otteniamo niente, ma finiamo per arrabbiarci ancora di più, perché non ottenendo noi cominciamo a dire, ma allora tutto quello che si dice di Dio non è vero, senza accorgerci che l'unica cosa che non va è la nostra falsità, è la nostra insincerità. Appena noi diventiamo sinceri, il Signore è pronto a farci questa grazia. Tra l'altro, non so se avete pensato, la fede di questa donna pagana costringe Gesù ad avere coscienza dell'estensione della sua salvezza. Ai pagani sarà annunciata la salvezza dopo la morte di Gesù. Però c'è come una anticipazione. prima della donna cananea a chi era successo? Al centurione, adesso la donna cananea, e sotto la croce a un altro, il centurione, no? Quello che comandava il trapeo, no? Veramente questo è figlio di Dio,
quello che era a fianco suo.
Allora Dio per noi o è salvatore o è nessuno. Se però noi non andiamo a Lui con sincerità, Lui non si può rivelare come salvatore. Se non si rivela come salvatore, c'è il vuoto. Questo vuoto ricade su di noi e ci opprime. È meglio non credere in un accidente per vivere meglio. Perché se voi credete, ma credete in modo insincero, è assai peggio, meglio non credere. Non so se capite il paradosso dell'espressione. È come nel fare il bene. Se voi fate il bene e poi siete attaccati a voi stessi, finirete per essere arrabbiati. Meglio non farlo. Che tanto ci sono alcune circostanze che vi costringono a farlo, nel senso che la vita vi porta a fare il bene. Ma se voi volete perseguire il bene, però stando attaccati a voi stessi, quando proprio per il bene che fate ricevete le frecciate, ma sulla corda giusta, sul punto giusto, noi saltiamo e cominciamo a fare, ecco, guarda la vita, Dio, hanno detto tutte sto, e avanti. Allora, la deduzione, che è veramente singolare per il nostro cuore, è che davanti a Dio fiducia e indegnità vanno a braccetto. Più noi ci sentiamo indegni davanti al Signore, più Lui si rivela Salvatore. Più noi esibiamo qualcosa, meno scopriamo la verità di Dio Salvatore. E questa è la cosa particolare da tenere presente, no? In ogni cammino, e lo dico proprio all'inizio del piccolo cammino, no? che in questa settimana noi faremo insieme, no? Allora, capite in questa prospettiva cosa ha voluto dire il profeta Isaia 56, cosa ha voluto sottolineare il Salmo, che è il Salmo 66, quello dove si dice gioiscano le nazioni, governi le nazioni sulla terra, ti lodino i popoli, tutti i confini della terra benedicono Dio. Il Salmo che commenta, diciamo, a modo di preghiera il profeta, cosa vuol dire? Allora qui, tenendo conto, no, di questa deduzione specifica del brano della Cananea, allude a questo. Voi siete credenti, no? Spero, no? Ma credete sempre? Voi siete credenti, va bene? Ma credete sempre allo stesso modo? Voi siete credenti, d'accordo? Ma credete in tutte le dimensioni della vita? Siamo pagani. Per tanti aspetti noi siamo pagani. Se non si scopre questo e noi continuiamo a metterci un bel vestito addosso, noi del Signore non scopriremo nulla. Allora, tutti i confini della terra è tutto di noi deve poter parlare del Signore Salvatore. Tutto. Allora, fate un esempio. Se voi, o meglio, se il Signore vi concede di fare un atto buono, vi concede di avere una virtù, voi dite, ringraziate Dio, dite, questa virtù mi parla del Signore. E quando avete un difetto? E quando fate una cosa cattiva, come reagite? Uno comincia a dire, devo togliere il difetto.
ci riuscite? Guardate che diventando vecchi aumentano i difetti, né? Lo sappiano le giovani. Diventando vecchi è come se viene meno un senso di vergogna e noi tendiamo a, come dire, come a dilagare più facilmente, e il guaio è che notiamo più difetti, ma siamo più furbi nel mescolare, nel mimetizzare, no? Ma proprio questo ci rovina. Allora, la Cananea, insieme a questo brano di Isaia, il Salmo 66, insegna: tutto di noi deve poter parlare del Signore. Quando è una virtù, è un'azione buona, come buono il Signore che mi concede di partecipare alla sua santità, alla sua bontà. Quando è una reazione cattiva, un gesto cattivo, che facciamo noi o che un altro ci fa, allora noi dobbiamo domandarci: questo cosa fa scoprire al nostro cuore del volto di Dio? Pensate, io faccio sempre questo esempio, no? Si possono fare anche esempi legati al sesso, ma io non li faccio mai, perché non è meglio che ognuno lo viva, direi, come dire, con un po' più di discrezione. Ma quelli legati, per esempio, alle offese, alla reazione di rabbia, questo ci riguarda tutti, no? Allora, uno mi offende, io ho come diritto di far valere il mio punto di vista, che tu hai sbagliato, mi devi chiedere scusa, eccetera, eccetera. Ma non è che il fratello o la sorella è così generoso con noi che, oh sì sì, ho proprio sbagliato, perché poi il giorno dopo sbaglio un'altra volta, noi non concediamo più niente. Allora, io ricevo l'offesa, il mio cuore reagisce secondo una certa modalità. Questa modalità è evangelizzata. Quando io sono arrabbiato, la rabbia fa parte dei sentimenti di Gesù? Allora, ricordati che ti devi arrabbiare con il peccato, ma non con il peccatore. È come con noi, no? Noi ci dobbiamo arrabbiare con il demonio che, supponiamo, ci istiga a fare male. Ma non dovete arrabbiarvi con voi stessi, perché se vi arrabbiate con voi stessi, sarete condannati al male che deprecate. Più voi siete arrabbiati a dirvi: e io sono così, e io sono così, e guarda un po', dopo tanti anni sono ancora così, più voi dite così, più vi legate a questo difetto. Allora, ho una reazione cattiva, questa reazione cattiva non è ancora evangelizzata, però rivela qualcosa di profondo del nostro cuore. Per esempio, quando noi siamo offesi, cos'è che vuole il nostro cuore? Accoglienza. Ma questa accoglienza è da chiedere come un diritto? Ecco la Cananea. Ecco la Cananea. Non ho alcun diritto. Mi piacerebbe, ma non ho alcun diritto. Presso chi lo posso trovare? Presso il Signore. Allora, ogni nostro difetto rivela un bisogno del nostro cuore che noi cerchiamo di soddisfare lontano da Dio. Il bisogno però del cuore è vero. Quel bisogno vero non va disprezzato, non va calpestato, non va negato, mimetizzato. Mettete tutto quello che volete, va ripreso, e va ripreso presso colui che può soddisfarlo. In questo senso, no? I padri antichi hanno sempre dichiarato, e io lo vedo proprio per esperienza: gusterete assai più la salvezza del Signore con un peccato vostro, nostro, riconosciuto dolcemente, che non con un atto di virtù esibito. Cioè, più voi riconoscete il vostro peccato, più conoscerete Dio, Lui che è il Salvatore. Tenete conto che noi progrediamo non in ragione delle cose buone che facciamo, ma della profondità di sincerità rispetto al male che serpeggia. Più la coscienza del male che serpeggia è profonda, meno dipendete dal male. Più invece voi cercate di, ma io faccio il bene, cerco di fare il bene, no? Quando o dentro di voi o da fuori vi viene una cosa cattiva, voi siete perse. Cioè è come se scoprite che siete sempre vissute da sole, mai in compagnia col vostro Salvatore. Questa cosa è così essenziale nella vita ed è così fondamentale che ho detto la metto come prima cosa. Pensate alla figura del fariseo, oppure anche nella parabola del padre misericordioso, quello che noi chiamiamo quello del figlio al prodigo, no? Pensate ai due figli. Noi tutti ci confondiamo, grosso modo, con il secondo, perché è quello che poi gode del perdono di suo papà. Ma noi in realtà siamo il primo. Noi religiosi ancora di più. Cioè, ma è proprio il primo. Neanche riconosciamo di essere come quello lì. E vorremmo, no, correre a godere l'esperienza del secondo figlio. Ma come facciamo se neanche riconosciamo chi siamo? Allora, il primo dice, io vivo con il padre, però è come se non riesce a gustare la compagnia di suo padre. È come se non riesce a gustare di essere nella casa del padre. Allora, l'immagine in tutti i Vangeli della figura del fariseo, guardate che è più nobile di quello che noi siamo abituati a considerare. Noi, in fondo, siamo troppo sprezzanti con le figure, diciamo, di secondo piano, con le figure che non appaiono secondo un elogio, non nel Vangelo. È proprio questo disprezzo che noi abbiamo per i farisei nasconde il fatto che noi siamo farisei. Allora, il fariseo è come se ragionasse così: Dio ha dato il suo comandamento, io lo osservo, quindi lui mi deve. Ma in amore si può pensare così? Io posso darti tutto, se io non accolgo che tu mi dia l'amore in libertà, l'amore che mi dai non mi soddisfa mai. Allora, il fariseo è colui che si rivolge a Dio con Dio mi deve. E se volete avere la fotografia del vostro cuore, provate ad andare a una situazione di offesa e poi dite: il mio cuore cosa ha chiesto? Se siete sincere, normalmente noi facciamo così: io tiro Dio dalla mia parte che mi deve dare ragione. Se volete, come battuta, no? La preghiera che noi facciamo quando siamo offesi è uguale. Tu Dio non conosci bene il tuo mestiere. Io, come dire, lo conosco io, tu mi devi fare questo, questo e questo. Spessissimo è il contenuto delle nostre preghiere. Noi neanche ci accorgiamo perché abbiamo buoni motivi per farlo. Si è comportata male con me, la vita è dura con me, i miei superiori c'erano sempre con me e avanti. Non accorgendoci di questo, noi non gusteremo mai nulla. Se noi non attiviamo questo principio che io non ho titolo per avere soddisfazione, noi quella soddisfazione non l'avremo mai. Tutto il richiamo di Gesù all'umiltà, all'essere ultimi, no? Io non so che idea voi vi fate del cosa vuol dire essere ultimi, mettersi dietro gli altri, che noi ci, come dire, ci beviamo di tante immagini senza sapere bene che cosa queste immagini comportano, ma tutto l'invito è al Signore, piace rivelare i suoi segreti. Voi non dovete, come dire, come tirar Dio dalla vostra parte, è già dalla vostra parte. Domandatevi solo, perché non lo godo? Perché io, come dire, non vivo secondo questa fiducia che il Signore mi tiene, mi fa compagnia, mi, come dire, mi guida? Perché? Voi grattate, 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 quello che viene fuori è: il Signore non mi ha dato, mi doveva, non me l'ha dato. Alla fine è un atteggiamento di questo genere. E questo è ciò che impedisce al nostro cuore di gustare la grazia. Allora ricordate quello che vi dicevo ieri, primo capitolo di San Giovanni. La legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù. Il cuore vive della grazia e della verità, non della legge. E per capire questo non dovete riferirvi da voi a Dio, ma da ciascuno di noi agli altri. La legge sistema i rapporti secondo una dimensione che non interessa al nostro cuore. Il nostro cuore è interessato di altro. Questo altro, se lo volete gustare, comporta il fatto che voi rinunciate al mi deve. Tradotto a livello personale è: se voi non difendete mai la vostra faccia, potrete gustare intimità con Dio. Se voi siete sempre lì a difendere la vostra faccia, davanti a Dio e davanti agli altri, voi non gusterete nessuna intimità. Ma il cuore vuole godere l'intimità. Allora, tutto il cammino, no, che cercheremo di svolgere è in funzione di permettere al cuore di godere questa intimità. Sì. Come, diciamo, come riferimento al brano della Canonia mi sembra questo. Adesso faccio un altro riferimento che può aiutare sempre in questa prospettiva. E mi rifaccio al brano del paralitico che viene portato da quattro familiari, amici, no? Che non potendo deporlo ai piedi di Gesù, salgono sulla terrazza, scoperchiano il tetto e lo calano davanti a Gesù. Non so se voi avete mai osservato
la citazione, scusi, di questo brano.
Di questo? Marco 2, 1-12. Ed è letto nella domenica settima del ciclo B. Io sempre abbino, quando commento un brano, alla celebrazione liturgica festiva, che sia una domenica oppure una festa, perché la Chiesa ha un modo di leggere, di ascoltare la parola di Dio che è completamente diverso da quello che noi immaginiamo debba essere. È completamente diverso. Dovete farvi istruire dalla liturgia, perché è la sensibilità della Chiesa intesa in senso generale, no? Che accompagna il cuore a entrare nella parola e a far sì che la parola entri nel nostro cuore. Se non, noi siamo sempre fuori, è come a vedere un banchetto di, sai, quando sono le fiere, banchetto delle caramelle, mi piace questa caramella, prendo, mi piace questo dolce, e poi vado via. Se fate così, la parola di Dio la svigorite a tal punto che a un certo punto non vi dice più niente. Invece la liturgia...
Qual è la domenica?
Settima. B, del ciclo B. Comunque, non so se voi avete osservato, è una situazione veramente particolare. Nessuno parla. Non parla il paralitico, non parlano i suoi amici, nessuno parla. Seconda cosa, veramente strana. Voi ritornate su questo piano, provate a rileggerlo possibilmente senza cervello. Adesso vi spiego cosa vuol dire. Cioè noi in realtà non leggiamo con gli occhi, leggiamo col cervello. Sappiamo già. Leggendo col cervello, voi vedete come, diciamo, non so, sì, intuite qual è la scena, ma non cogliete nessun particolare. Se contemporaneamente la fareste leggere, la faceste leggere a un bambino, di un ragazzino di 7-8 anni, lui vi farebbe notare alcuni particolari che voi, noi vediamo col cervello, non con gli occhi. Invece bisogna imparare a vedere con gli occhi, oppure se volete bisogna vedere con gli orecchi e ascoltare con gli occhi. Se no il nostro cervello ha un filtro troppo scontato, no? Cioè voi ascoltate il brano, lo sapete già e passa, sì, capite di che cosa sta parlando, ma i particolari, i toni, i contesti, non li notate più. Allora, nella descrizione di questa scena si dice che Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico. Per che motivo il paralitico è stato portato lì? Evidentemente, per essere guarito, no? Che cosa ha visto Gesù per farlo decidere a muoversi non secondo questa attesa, ma secondo un'altra, che niente nel testo prevede? Lui dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. E noi diciamo, perdonate, e a me che me ne interessa? Io sono venuto qui per un'altra cosa, non per i miei peccati. Noi faremo così. Allora, cosa ha visto lui? Nessuno può dirlo. Sta di fatto che quel particolare è preciso nel testo. Gesù ha visto la loro fede. E proprio perché ha visto la fede, lui si manifesta come il Salvatore. Nei confronti dell'uomo, quando Dio si manifesta come Salvatore, si manifesta come colui che è capace di perdonare i peccati. Ma se noi, perdonate, non ce ne frega niente di questo, perché abbiamo bisogno della mia gamba, del mio piede, della mia testa, eccetera, eccetera, noi non riusciremmo mai a cogliere cosa il Signore ci vuol dare. Tra parentesi, non cogliendo questo, noi nemmeno sappiamo cosa sta cercando il nostro cuore. Allora, quando Gesù si rende conto che dopo aver detto questo le persone incominciano a pensar male, chi è questo, cosa pretende, solo Dio perdona, e lui dice, no, rispondendo, ma non risponde più al paralitico e ai suoi compagni, risponde a coloro che stavano a guardare. Cosa sta succedendo? Allora lui risponde, e per rispondere a loro che fa il miracolo, come a dire, voi pensate che siano parole quelle che ho detto prima? Allora, la parola che adesso dico ha lo stesso potere della parola che ho detto prima. Prima ho detto, sono rimessi i tuoi peccati. Adesso dico, alzati. Non avviene? Avviene. Anche la parola di prima è vera. Noi invece scambiamo le cose. A noi ci interessa il miracolo. No. E senza andare a pensare chissà che cosa, quando abbiamo un mal di pancia, quando... Tenete sempre conto di quando siamo offesi, oppure quando siamo oppressi. A noi cosa interessa? essere liberati da questo, non sentire più questo, non avere guai, ma è questo ciò che noi e il nostro cuore cerca presso Dio? Tanto, se fosse liberato oggi da questo guaio, domani ne viene un altro. Tranquilli. Allora, cosa cerchiamo presso il Signore? E c'è in questa liturgia della domenica settima, ci sono dei collegamenti molto molto particolari. Allora, la prima lettura è tratta dal capitolo 43 di Isaia. E ve lo leggo. Così potete poi collegare direttamente. Non ricordate più le cose passate. Non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? E poi aggiungono, perché questo allude alla liberazione dall'esilio, che lui, come dire, preparerà una strada perché il popolo ritorni. Ma poi aggiunge, il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. E poi l'accusano a Israele, tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità, ma Dio dice di sé verso il popolo, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Allora, due sono le cose da tenere presente. Quella espressione, io ho plasmato il mio popolo. In termini, diciamo, di dimensione interiore, ho plasmato il mio popolo, vuol dire ho perdonato i loro peccati. Ho fatto in modo che i loro peccati non rovinassero l'alleanza che avevo stabilito con loro. Ho fatto in modo che i loro peccati non solo non danneggiassero l'alleanza, ma costringessero me a far sentire ancora di più la forza, l'energia, la potenza di questa alleanza di amore per loro, a tal punto che neanche mi ricordo dei loro peccati. Notate che il valore di queste espressioni non è da intendere. Il Signore, vuol dire, cancella i miei peccati, nel senso che non ne tiene più conto. La frase non è detta a partire da Dio, è detta a partire da noi. Il che significa? Il suo amore è così grande che se mi tocca, io capisco che non tiene più conto dei miei peccati. Ma quel non tenere conto dei miei peccati non è un diritto, non è un qualche cosa che noi, come dire, abbiamo bisogno di ottenere da Dio. No, è la conseguenza del fatto che è arrivato a noi l'amore suo. E l'amore suo per noi lo intuiamo proprio perché si traduce come un mi accoglie comunque, cioè perdona i miei peccati. Allora, questo movimento è detto Dio plasma il suo popolo. Allora, se voi riandate con questa immagine al racconto del paralitico guarito, Gesù si muove verso il paralitico come Dio nei confronti del popolo. Lui plasma il suo popolo. Lui perdona i peccati. Gesù è quello che fa col paralitico. La cosa strana è questa. Quando il nostro cuore percepisce di essere toccato dall'amore di Dio, non guarda più indietro, come a dire, allora io ho fatto i peccati e non ci sono più, ma guarda avanti, come dire, io i peccati li farò ancora, ma so che posso contare sull'amore suo. Allora, quando questa fiducia invade il cuore, non è che io non farò più peccati, però sarò nella condizione di non cercare mai il mio diritto verso i fratelli, perché io ho peccato. Se invece io trasformo che l'amore per me, quello che conta è che io sono a posto, io questo poi lo esigerò davanti agli altri. E quando gli altri mancheranno per me, io non sarò disposto a cancellare i peccati agli altri. Non so se il collegamento è, se non si fa questa esperienza di fondo nei confronti di Dio, non si può fare nei confronti degli altri. Ma quando noi non la faremo nei confronti degli altri, potremo osservare la parola di Gesù? Amatevi come io vi ho amato? E se non si può osservare questa parola al nostro cuore, di lui, cos'è arrivato? Zero. Allora, credete davvero?
Sì.
Questo è là.
Dobbiamo camminare.
No, però il dirlo nelle cose più essenziali. Ma noi crediamo davvero? Questo è l'esortazione, l'invito, no? Ma crediamo davvero? Allora, in questo senso, noi potete percepirvi, no? Non so se... Io mi ricordo fin da ragazzo che ho avuto questa immagine, no? Certo che se fossi stato lì ad ascoltare, no, quello che Gesù diceva, quello che Gesù faceva, allora sarei stato entusiasta, no? Chi lo dice? Molti l'hanno ascoltato, sentito, seguito. Chi l'ha compreso? Chi dice che noi saremmo stati tra quelli che? Allora, noi, quando ci facciamo queste domande, diventiamo come contemporanei, non so, degli apostoli, di coloro che potevano davvero vedere e seguire Gesù. Chi ci dice che avremmo accolto la sua parola di salvezza? Allora, nessuno. Allora, ogni giorno è da vivere in questa dimensione. Non fidatevi di ieri e non temete domani, ma cercate di fare esperienza che l'amore del Signore, se vi coglie, allora voi non avrete più bisogno di esibire qualcosa di voi. E questo lo intuirete quando uno vi pesterà i piedi. Se voi, in questa circostanza, potrete appellarvi all'esperienza dell'amore del Signore per voi, questo vi garantisce che il cuore non è solo, se no è come a dire, tu Dio devi farmi quelle cose lì, ma in questa cosa mi aggiusto io, devo avere questo, devo avere quello, e se non me lo darei lo chiedo a te perché mi venga dato, ma è come io mi aggiusto da solo. Non vale più Dio plasma il suo popolo, non vale più questo riferimento che Gesù plasma il nostro cuore. Adesso è passato il tempo, va bene, ci sono ancora parecchie cose che voglio aggiungere, sempre in rapporto a questa possibile esperienza. Se non si fa questa esperienza, non c'è vita religiosa che tenga. Potete mettervi tutti i veli e tutti i vestiti che volete, e noi possiamo bardarci con tutte le mitre e tutto quello che volete. In questo mondo non passa nulla, è soltanto un carbone acceso che ci mettiamo sulla testa. Allora, l'invito è proprio, secondo la Cananea, secondo questo paralitico, vedendo la fede e dalla Cananea e dal paralitico, Gesù si rivela Salvatore, cioè è capace di colmare il nostro cuore. E lo colma, quando si dice perdonando i peccati, vuol dire rimettendoci nella condizione di godere della comunione con Lui. Cioè, per noi vivere della comunione vuol dire vivere di un amore capace di farvi pieni. È questo che in realtà avviene. E senza alcuna pretesa, senza alcun titolo, ma io merito questo, ma certo che mi deve dare questo, perché io ho fatto così, così e così. Allora davanti a tutti resterete sempre piccoli, e più resterete piccoli, meno subirete offese. Vi venisse anche il mondo contro, neanche vi accorgete. Invece noi basta che una zanzarina ci giri attorno, noi siamo già lì. Mi ricordo c'era un vecchio film, a me piacevano i film giapponesi, no? E una volta hanno fatto un film con un famoso attore giapponese, Toshiro Mifune, non so se voi conoscete, vai. E avevano ambientato lui, emissario dell'imperatore, nel West, a ricercare una spada che l'imperatore del Giappone aveva regalato al presidente degli Stati Uniti, ma era stata trafugata. Allora, un grande pistolero e questo samurai, no? Allora, una delle scene, mi ricordo, se non la ricordo mi metto a ridere, era lui e lì in meditazione, no? Con la spada, lui solo spada e coltelli, non spara. Come dire, in penombra, no? Nel film, E poi si sente un zzzz, e lui con la spada, con la spada che coglie una dandata. Se noi potessimo, no? Noi abbiamo dei pensieri come dei treni, non come delle dandate. Pensieri dentro, no? Viaggiano come dei treni, fanno un rumore come dei treni, ma anche forse una dandarina. Con la spada della parola, cioè con questa apertura all'esperienza del Signore, tac, neanche la dandarina non c'è più. Però adesso l'ho fatto un po' semplice, ma la prospettiva è questa qui. Noi dobbiamo imparare a camminare in questo modo per poter davvero gustare quello che il Signore non solo è disposto, ma ci supplica di accogliere, perché è il suo dono per noi.